prego.
Ecco, Luigi Zingales, che è un economista, docente all'Università di Chicago. Lei sul Sole 24 Ore ha scritto: Trump è per il business, ma non è detto che sia per il mercato. Cosa vuol dire esattamente?
Beh, c'è una differenza tra fare l'interesse dei grandi gruppi industriali e fare l'interesse di un mercato competitivo, che vuol dire dare maggiore possibilità a tutti di riuscire e di creare maggiore competizione che beneficia poi i consumatori alla fine.
Le industrie tradizionali, però quelle della old economy, hanno messo a segno risultati eccezionali. Trump è un ritorno alla tradizione anche in economia, quindi?
Beh, diciamo che hanno messo a segno dei risultati tradizionali anche grazie a delle condizioni di mercato che li favoriscono.
Certo, però...
Ci stanno cercando, attraverso Trump, secondo me, di avere un appoggio per continuare in questa direzione.
E la borsa comunque oggi ha messo il turbo. Wall Street crede nel piano di stimoli fiscali di Trump, mi pare. Può spiegare in cosa consiste esattamente questo piano?
Beh, i dettagli finali non li abbiamo ancora.
Non ci sono,
però sostanzialmente si parla di una riduzione pesante delle imposte societarie. Gli Stati Uniti oggettivamente hanno uno dei tassi per imposte societarie più elevati, anche se poi molte società finiscono per non pagare attraverso dei trucchi. Però,
sì.
Quindi una è una forte riduzione delle imposte societarie. Penso anche una riduzione delle imposte sul reddito.
Ecco, ma si può dire un po' Trump come Reagan, per semplificare?
Però ricordate che Reagan partiva da un mondo in cui le imposte societarie erano il 48% e quelle personali arrivavano anche al 75%.
Ah, beh,
era un mondo completamente diverso.
Ecco, Trump vuole abolire l'Obamacare, ma ha promesso la sanità universale, cioè per tutti. Ma si può fare?
Beh, sicuramente si può fare, vediamo che anche in Italia c'è. Diciamo che la cosa paradossale è che l'Obamacare è un tentativo di combinare alcune condizioni di mercato che piacciono agli americani con il principio della sanità universale, che è sentito come una necessità dalla maggior parte dei cittadini americani. Però è un compromesso difficile tra un diritto alla salute, dall'altro dei costi che molto
certo.
spesso sono esorbitanti,
certo.
o anche delle inefficienze che sono esorbitanti.
Certo. Professore, senta, gli economisti sono un po' nell'occhio del ciclone per le previsioni sbagliate, obiettivamente. Il Fondo Monetario Internazionale ieri ha rivisto per la seconda volta dopo la Brexit la crescita del Regno Unito, a rialzo ovviamente. Cosa sta succedendo? Perché tutti questi errori di previsione?
Secondo me c'è un problema più serio che in psicologia si chiama groupthink, cioè ovvero la tendenza di alcuni gruppi molto coesi di ripetersi a se stessi le stesse cose fino a convincersi al di là.
Quindi autoconvincersi da soli, insomma, più o meno.
Esattamente. Questo secondo me succede molto in gruppi che sono ristretti,
certo.
e che si sentono anche superiori. Il termine groupthink è stato inventato da un psicologo per capire il fallimento della baia dei porci, tentativo di Kennedy di invadere Cuba. E in quella amministrazione c'erano le persone più intelligenti che l'America aveva in quel momento e fece un errore
di valutazione enorme. Senta, il presidente cinese Xi Jinping è andato a Davos. Pechino sta cercando nuovi spazi alleati, lì non c'era neanche un americano.
È un grande momento per la Cina, nel senso che da un lato è chiaramente un successo economico,
certo.
ma dall'altro purtroppo si pone oggi anche come successo politico, cioè di fronte alla crisi dell'Occidente, anche crisi di consenso,
certo.
La Cina dimostra un modello che ha funzionato. Adesso vediamo quanto bene funzionerà con dei tassi di crescita più bassi, nel senso che a tasso di crescita dell'8% chiunque riesce ad avere consenso.
Certo, finché le cose vanno bene. Senta, ma in questo quadro la politica della Banca Centrale Europea di Draghi, secondo lei, è efficace o ha esaurito la sua funzione primaria?
Partiamo dal presupposto che di politica monetaria non si può vivere solo di politica monetaria.
Certo, naturale.
Le capacità sono limitate. Secondo me quello che ha fatto è il massimo possibile per aiutare la situazione. Primo, non basta. Secondo, la mia paura è quando questo aiuto finirà.
Certo.
E le condizioni internazionali per sostenere questa politica stanno esaurendosi e di fronte a un rialzo dei tassi io non so esattamente
cosa potrà fare. Ecco, Trump ha salutato la Brexit come un evento positivo e di fatto ha riaperto la relazione speciale con il Regno Unito. È la premessa, diciamo, di una mossa che tagli fuori l'Europa?
Ma il mondo sta cambiando e devo dire, a me non piace assolutamente Trump, devo dire che...
Però lui l'ha colto, questo cambiamento l'ha colto.
Esattamente, alcune delle cose che ha detto sull'Europa, che l'Europa è troppo germano-centrica,
esatto,
sono sacrosante.
Sacrosante.
E purtroppo le dice solo Trump,
certo,
perché nessun altro in Europa ha il coraggio di dire.
Infatti la Germania sembra incominciare a essere un po' nervosa. Senta, ma una distensione con la Russia aiuterà l'economia mondiale, secondo lei, o solo un fattore strategico militare?
Io temo che sia un fattore commerciale della persona Trump. Che poi dopo si porta dietro tutto il resto. Io vedo con molto paura questo avvicinamento, sia perché indebolisce la NATO, indebolisce anche la credibilità degli Stati Uniti verso nazioni che hanno fatto dell'alleanza con gli Stati Uniti il loro cavi, il loro sostegno.
Cioè, ma a chi pensa l'Europa?
Alla Polonia, ai Paesi Baltici, prima di tutto. Dopo vediamo anche noi, ma noi siamo più schermati. Cioè, una possibilità potrebbe essere, ad esempio, che la Germania diventi anche potente militare per assicurare questi paesi satelliti che hanno dei grossi benefici commerciali da interagire con la Germania. E rivedere una Germania politicamente e militarmente forte in Europa a me non piacerebbe molto, sinceramente. No.
Ma ci sono opportunità invece per l'Italia, secondo lei, in questo scenario nuovo che sarà disegnato da Trump?
È quello che vado dicendo ormai da anni, quello di forzare un cambiamento strutturale dell'area euro, perché le regole così come sono non funzionano.
No.
Quindi o noi la cambiamo o troviamo un modo per fare un divorzio, diciamo, amichevole, che non sia troppo dannoso per l'economia, ma noi in queste condizioni non ce la facciamo. Cioè,
certo.
Guardi, gli ultimi tre anni, gli anni avevamo tutto che andava bene, avevamo il tasso di interesse a livelli storicamente bassi, avevamo il petrolio a livelli storicamente bassi, c'era un rafforzamento del dollaro che potevamo esportare di più, abbiamo avuto un governo stabile, abbiamo avuto tutto quello che tutti dicono dovrebbe funzionare.
E invece non è capitato niente.
E al massimo siamo arrivati a cose, al punto 8, siamo lì che discutiamo se il massimo è stato punto 7 o punto 8.
Certo.
L'altro fattore, sinceramente, è che noi non abbiamo una classe politica e manageriale per competere ad armi pari in Europa. Cioè, il fatto che le nostre imprese vengano comprate dagli stranieri è perché noi non abbiamo una capacità manageriale sufficiente.
Certo, un'ultimissima cosa: il taglio del rating, secondo lei, aggrava la situazione del nostro paese?
Certo, io guardo con preoccupazione il momento in cui i tassi cominceranno a risalire, perché non so esattamente come l'Italia ce la farà
col debito. Passaggio dopo, adesso finiamo.